Benvenuti al Daily Digest di sabato 7 febbraio.
Oggi parleremo di L'Eterno Ritorno, analisi critica della mitologia nel cinema dalle origini all'era digitale. Analisi biogeografica, geodinamica, sistemi naturali remoti. Aquileia, la porta dei Balcani e il più vasto mosaico paleocristiano d'Occidente. L'arco del progresso medico, dalle pratiche rituali alla precisione molecolare. Arena di Verona, la resilienza funzionale dell'anfiteatro romano. Hubert Cecil Boots e l'aspirapolvere a vuoto, la rivoluzione dell'igiene domestica del 1901. Lord Howe Island, l'ultimo avamposto dei coralli meridionali e laboratorio di conservazione restrittiva. Mura ciclopiche di Tirinto, il capolavoro dell'ingegneria micenea. Stonehenge, i giganti del nord e l'enigma del megalitismo britannico, e la transizione energetica e la mobilità sistemica, batterie a stato solido e stoccaggio avanzato. Iniziamo!
L'Eterno Ritorno. Analisi critica della mitologia nel cinema dalle origini all'era digitale. Il cinema, fin dalla Genesi, ha assunto il ruolo di moderno Edo, raccogliendo l'eredità millenaria della narrazione mitologica. La sala cinematografica replica la caverna platonica, dove ombre e luci rivelano verità nascoste attraverso archetipi universali proiettati su scala globale. L'alba dei miti e l'architettura del silenzio, 1900-1929 agli esordi, il cinema muto trovò nella mitologia un alleato formidabile. La grandiosità delle storie sopperiva alla mancanza della parola, permettendo ai registi di sperimentare con la scala visiva e i primi rudimentali effetti speciali. Il rapporto tra mitos e cinema è strutturale e ontologico. Non si tratta meramente di adattare testi antichi, ma di reificare archetipi universali attraverso la tecnologia suprema della narrazione visiva. L'Inferno 1911. Il primo Colossal e la visione dantesca e il primato del lungometraggio italiano spetta all'Inferno del 1911, prodotto dalla Milano Films. Diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan, quest'opera rappresenta una pietra miliare non solo per la durata di oltre un'ora, ma per l'ambizione tecnica senza precedenti. La direzione artistica scelse di aderire fedelmente alle celebri illustrazioni di Gustave Doré. Tuttavia, la trasposizione non fu statica. I registi impiegarono tecniche innovative per rendere il sovrannaturale, sovrimpressioni multiple per creare le anime trasparenti, l'uso di mascherini per alterare le proporzioni tra Dante e i giganti come Anteo, e prospettive forzate per le architetture infernali. Analisi scenografica e tecnica del capolavoro muto Lucifero fu rappresentato come una gigantesca creatura che mastica i traditori, realizzato con un misto di scenografia costruita e attori in costume, creando un effetto di grandiosità grottesca che definì lo standard per il fantastico europeo. Il film costò la stratosferica cifra di 1 milione di lire e richiese 2 anni di lavorazione. I 54 quadri si ispirano alle celebri incisioni di Doré, ma con precoci e impressionanti effetti speciali che ricordano quelli di Georges Méliès, personaggi che prendono il volo, animali in scena, corpi squartati e mutilati o in continua metamorfosi, creature mostruose rese con tecniche come doppie e triple sovrapposizioni. Tecniche che allora apparivano spettacolari e di enorme impatto visivo. Il successo internazionale e l'eredità culturale. Il film ebbe un ampio successo anche all'estero e fu il primo a sfruttare un nuovo tipo di distribuzione inventato da Gustavo Lombardo, basato sulla cessione dei diritti in esclusiva per zone e paesi. La prima proiezione pubblica avvenne il 1 marzo 1911 al Teatro Mercadante di Napoli, alla presenza di Benedetto Croce, Roberto Bracco e Matilde Serao. Matilde Serao scrisse che il film della Milano per l'Inferno di Dante ha riabilitato il cinematografo, trasformandolo in un vero palpito di curiosità e di emozione. L'obiettivo di fare del cinema una forma d'arte a tutti gli effetti era stato raggiunto in pieno. L'Inferno della Milano Films rimane probabilmente la migliore traduzione cinematografica dei versi di Dante. Questo film dimostra come ogni avanzamento tecnologico abbia permesso di visualizzare una nuova facciata del prisma mitologico, dall'artigianalità della stop motion alla fluidità algoritmica della computer grafica contemporanea. Analizziamo ora il seguente argomento.
Analisi biogeografica geodinamica sistemi naturali remoti. I territori più inaccessibili del pianeta custodiscono ecosistemi che operano secondo dinamiche evolutive preantropoceniche, fungendo da rifugi critici per la biodiversità. Questi sistemi naturali remoti rappresentano archivi viventi della storia terrestre, dove l'isolamento biogeografico ha favorito processi di speciazione unici. Il concetto di remoto nell'era della connettività globale, la definizione contemporanea di luogo remoto non si basa più esclusivamente sulla distanza geografica dai centri abitati, ma sulla complessità logistica dell'accesso e sulla capacità di mantenere ecosistemi che seguono ritmi evolutivi non influenzati dall'intervento antropico. In un'epoca di connettività globale pervasiva, questi territori agiscono come baluardi contro l'omogeneizzazione biologica, preservando forme di vita e processi ecologici che altrove sono stati alterati irreversibilmente. La presente analisi esamina 20 sistemi naturali di eccezionale valore, classificati per tipologia geomorfologica, investigando le forze geologiche che li hanno plasmati e le sfide contemporanee che ne minacciano l'integrità. L'approccio metodologico integra dati biogeografici, analisi geodinamiche e valutazioni della resilienza climatica. Sistemi insulari, laboratori dell'evoluzione divergente, gli ambienti insulari remoti costituiscono i contesti più puri per lo studio dell'evoluzione biologica. La separazione dalle masse continentali agisce come filtro selettivo, permettendo la speciazione divergente e lo sviluppo di endemismi senza paralleli. L'isolamento riproduttivo prolungato genera comunità biologiche altamente specializzate, vulnerabili alle perturbazioni esterne. L'arcipelago di Socotra, la Galapagos dell'Oceano Indiano situato strategicamente tra il Corno d'Africa e la penisola arabica. L'arcipelago di Socotra rappresenta un frammento crostale di origine gondwaniana, separatosi dal continente africano circa 20 milioni di anni fa. Questa separazione prolungata ha prodotto un ecosistema con tassi di endemismo straordinari. Il 37% delle 825 specie vegetali, il 90% dei rettili e il 95% dei gasteropodi terrestri sono esclusivi dell'arcipelago. La specie più emblematica, la Dracaena cinnabari o albero del sangue di drago, presenta una morfologia a ombrello densamente ramificato. Un adattamento xerofitico progettato per intercettare l'umidità delle nebbie montane e minimizzare l'evapotraspirazione. La geodinamica dell'isola è dominata dalle aspre vette granitiche dei Monti Ager, che raggiungono i 1503 metri, e da vasti altopiani calcarei profondamente incisi da canyon. La biodiversità marina è altrettanto rilevante, con 253 specie di coralli e oltre 730 specie di pesci costieri. Tuttavia, l'integrità di questo sito UNESCO è sotto pressione. I dati di monitoraggio indicano un deterioramento delle zone boschive dovuto al pascolo eccessivo di capre ferali e a una gestione idrica resa complessa dai cambiamenti climatici. L'accesso all'arcipelago rimane tra i più difficili al mondo, con collegamenti sporadici che richiedono permessi speciali, partendo spesso da hub remoti come Abu Dhabi o via mare dall'Oman, ulteriormente complicati dall'instabilità geopolitica dello Yemen. Sfide della conservazione nell'antropocene e la conservazione dei sistemi naturali remoti nell'antropocene richiede strategie integrate che bilancino protezione ambientale, sviluppo sostenibile delle comunità locali e gestione adattativa dei cambiamenti climatici. Le pressioni antropogeniche indirette, come l'introduzione di specie invasive attraverso le rotte marittime e i cambiamenti nei pattern di precipitazione, rappresentano minacce crescenti anche per territori geograficamente isolati. Il monitoraggio satellitare ad alta risoluzione e le tecnologie di telerilevamento stanno rivoluzionando la capacità di tracciare i cambiamenti ecologici in tempo reale, permettendo interventi tempestivi. Tuttavia, la limitata accessibilità fisica di questi territori complica l'implementazione di programmi di conservazione attiva, rendendo essenziale il coinvolgimento delle popolazioni indigene come custodi primari della biodiversità. La preservazione dei sistemi naturali remoti rappresenta una priorità scientifica e etica fondamentale. Questi territori non sono semplici curiosità biogeografiche, ma archivi insostituibili di informazioni evolutive e serbatoi genetici che potrebbero rivelarsi cruciali per l'adattamento della biosfera ai cambiamenti futuri. La loro protezione richiede un impegno internazionale coordinato che riconosca il valore intrinseco della biodiversità come patrimonio comune dell'umanità.
Voltiamo pagina. Ecco il prossimo contenuto.
Aquileia, la porta dei Balcani e il più vasto mosaico paleocristiano d'Occidente. Aquileia fu uno dei più importanti porti fluviali dell'Impero Romano, snodo commerciale strategico verso il Danubio e i Balcani. La Basilica Patriarcale custodisce il più esteso pavimento musivo paleocristiano del mondo occidentale, risalente al IV secolo, dove iconografia cristiana e simboli gnostici convivono. La posizione strategica e il ruolo commerciale, fondata dai Romani nel 181 a.C. come colonia militare per contrastare le invasioni dei popoli celtici e illirici, Aquileia si sviluppò rapidamente trasformandosi in uno dei centri urbani più importanti dell'impero. La sua posizione alla confluenza di rotte fluviali e terrestri ne fece il principale punto di accesso verso le regioni danubiane e i Balcani, fungendo da porta orientale dell'Italia romana. Il porto fluviale, collegato al mare Adriatico attraverso un sistema di canali navigabili, permetteva il transito di merci provenienti dall'Oriente. Spezie, tessuti pregiati, ambra baltica e schiavi transitavano attraverso i suoi magazzini prima di essere distribuiti nell'intera penisola italiana. La città raggiunse una popolazione stimata di 100.000 abitanti nel periodo di massimo splendore, classificandosi tra le 10 città più popolose dell'Impero Romano. Il mosaico della Basilica Patriarcale, Un tesoro artistico unico, la Basilica Patriarcale di Aquileia conserva il più vasto pavimento musivo paleocristiano del mondo occidentale, esteso per circa 750 metri quadrati. Realizzato nel IV secolo d.C., questo straordinario complesso musivo rappresenta una testimonianza eccezionale della transizione culturale e religiosa dell'epoca tardo-antica. Il mosaico presenta una complessità iconografica sorprendente, fondendo elementi dell'iconografia cristiana primitiva con simbolismi gnostici e riferimenti alla tradizione classica pagana. La scena più celebre raffigura il profeta Giona inghiottito dal mostro marino, allegoria della morte e resurrezione che divenne centrale nella teologia cristiana delle origini. Accanto a questa narrazione biblica, compaiono rappresentazioni di animali simbolici, scene di pesca e complesse allegorie che riflettono il fermento religioso di una città di confine dove diverse tradizioni spirituali si contaminavano reciprocamente. Sincretismo religioso e pluralismo culturale, la convivenza di elementi cristiani, gnostici e classici nel mosaico aquileiese testimonia il carattere cosmopolita della città e la complessità del processo di cristianizzazione nel IV secolo. Aquileia era sede di una comunità cristiana influente già dal II secolo, ma manteneva anche una vivace presenza di culti misterici orientali, filosofie neoplatoniche e residui del paganesimo tradizionale romano. I simboli gnostici presenti nel mosaico, come determinate configurazioni geometriche e rappresentazioni allegoriche della conoscenza esoterica, suggeriscono che la comunità cristiana locale fosse permeata da influenze eterodosse. Questo pluralismo teologico era caratteristico delle città portuali e commerciali, dove il continuo afflusso di mercanti, pellegrini e filosofi favoriva la circolazione di idee religiose diverse. Tecniche di realizzazione e maestranze, specializzate la realizzazione di un pavimento musivo di tali dimensioni, richiedeva maestranze altamente specializzate e una pianificazione progettuale sofisticata. Le tessere, piccoli cubetti di pietra, vetro e terracotta di dimensioni variabili tra 5 e 15 mm, venivano disposte su un letto di malta secondo disegni preparatori tracciati sulla superficie. L'analisi delle tecniche costruttive rivela l'impiego di marmi policromi provenienti da cave distribuite in tutto il Mediterraneo, calcare bianco dell'Istria, marmi rossi dal Nord Africa, pietre nere dalla Grecia. Questa varietà materica non solo garantiva una ricchezza cromatica eccezionale, ma testimoniava anche l'integrazione di Aquileia nelle reti commerciali imperialiche. Permettevano l'approvvigionamento di materiali pregiati da province remote. Il declino e la riscoperta archeologica e il declino di Aquileia iniziò con le invasioni barbariche del V secolo. L'attacco devastante degli Unni guidati da Attila nel 452 d.C. segnò l'inizio del progressivo abbandono della città. La popolazione si disperse verso insediamenti più sicuri nell'entroterra e lungo la costa, portando alla fondazione di Venezia come rifugio dalle continue incursioni. Per secoli, i resti di Aquileia rimasero sepolti e dimenticati. La riscoperta archeologica sistematica iniziò nel XIX secolo, quando scavi condotti da studiosi austriaci e italiani portarono alla luce il pavimento musivo della basilica. Nel corso del XX secolo, campagne di scavo successive rivelarono l'estensione dell'antica città romana, con il suo foro, il porto fluviale, le terme e le necropoli. Patrimonio UNESCO e conservazione contemporanea nel 1998. L'area archeologica di Aquileia fu iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, riconoscendone l'eccezionale valore universale come testimonianza della civiltà romana e della cristianizzazione dell'Europa. Il mosaico della basilica rappresenta uno dei motivi principali di questo riconoscimento. La conservazione del pavimento musivo presenta sfide tecniche complesse. L'umidità del terreno, le variazioni termiche e il carico dei visitatori minacciano l'integrità delle tessere. Interventi di restauro utilizzano tecnologie avanzate di monitoraggio strutturale e controllo climatico per preservare questo patrimonio fragile. Passerelle sopraelevate permettono ai visitatori di ammirare il mosaico minimizzando il contatto diretto, mentre sistemi di illuminazione le riducono l'esposizione a fonti di calore dannose. Aquileia rappresenta una finestra privilegiata sulla complessità culturale del mondo tardo antico, dove la transizione dal paganesimo al cristianesimo non fu un processo lineare ma un intreccio di influenze reciproche. Il suo mosaico paleocristiano non è solo un capolavoro artistico, ma un documento storico che testimonia il fermento intellettuale e spirituale di una città cosmopolita che fungeva da ponte tra Occidente e Oriente, tra tradizione classica e nuova fede cristiana.
Un altro soggetto chiave della giornata è questo. L'arco del progresso medico, dalle pratiche rituali alla precisione molecolare. L'evoluzione della medicina riflette una trasformazione profonda, da visione magico-religiosa della malattia come perturbazione cosmica, a decodifica sistematica dei meccanismi biochimici. Il percorso millenario ha visto il passaggio da rituali e incantesimi a farmacologia molecolare di precisione. Il retaggio dell'antichità, tra magia, erbe e teoria umorale prima della nascita di un approccio scientifico, le pratiche mediche erano intrinsecamente legate a una visione olistica e trascendente. Nelle società primitive e nelle prime civiltà, l'origine del malessere veniva ricercata in influenze demoniache, punizioni divine o squilibri spirituali. Presso gli antichi ebrei, l'esercizio della medicina era prerogativa della classe sacerdotale, e le pratiche di guarigione includevano riti apotropaici e sacrifici animali intesi come atti di espiazione. Nonostante questa cornice spirituale, esisteva un bagaglio di sapienza intuitiva ed empirica che permetteva di riconoscere i minerali ed erbe specifiche proprietà lenitive. Gli antichi egizi e le culture orientali integravano incantesimi e preghiere con una farmacopea vegetale sorprendentemente vasta, intuendo che lo stile di vita e l'ambiente potessero influenzare il decorso di una patologia. Ippocrate di Co. La rivoluzione razionalista è il primo vero tentativo di razionalizzazione del pensiero medico in Occidente e si deve a Ippocrate di Co nel V secolo a.C. Ippocrate operò una separazione fondamentale. La malattia non era più un fenomeno sacro, ma un evento naturale derivante da cause fisiche identificabili. La sua teoria degli umori divenne il pilastro della medicina per oltre 1500 anni. Questa dottrina ipotizzava che la salute risiedesse nel perfetto equilibrio, o eucrasia, di quattro fluidi corporei fondamentali: il sangue prodotto dal cuore, la flemma dal cervello, la bile gialla dal fegato e la bile nera dalla milza. La discrasia, ovvero lo squilibrio di questi umori, era causata da fattori esterni come il clima o l'alimentazione. Il sistema galeniano e il dogma millenario galeno, nel secondo secolo d.C., sistematizzò ulteriormente questa visione, associando a ciascun umore un temperamento: sanguigno, flemmatico, collerico, malinconico. Definì pratiche terapeutiche basate sul principio dei contrari. Sebbene questo approccio cercasse una logica interna, esso poggiava su presupposti anatomici spesso errati, derivati dalla dissezione di animali, e su una rigidità dogmatica che avrebbe frenato l'innovazione fino al Rinascimento. La terapia ippocratica consisteva nel promuovere la vis medicatrix naturae, la forza curatrice della natura, attraverso diete, purghe e salassi per eliminare gli umori in eccesso. Questo paradigma dominò incontrastato il pensiero medico occidentale fino all'avvento dell'anatomia moderna con Andreas Vesalius nel XVI secolo. Dalla teoria umorale alla biomedicina molecolare, la dissoluzione del paradigma umorale fu graduale ma inesorabile. Il Rinascimento portò la dissezione anatomica sistematica, il XVII secolo vide la scoperta della circolazione sanguigna di Harvey, il XIX secolo introdusse la teoria dei germi di Pasteur e Koch. Il XX secolo coronò questa evoluzione con la scoperta degli antibiotici, dei vaccini e della struttura del DNA. Oggi la medicina di precisione, basata sulla genomica e sulla farmacologia molecolare, rappresenta il culmine di questo percorso millenario. L'antica intuizione ippocratica dell'individualità della malattia trova nuova espressione nella terapia personalizzata, mentre la vis medicatrix naturae si è trasformata nella comprensione dei meccanismi di autoregolazione immunitaria e cellulare. Procediamo spediti verso il seguente argomento.
Arena di Verona, la resilienza funzionale dell'anfiteatro romano. Costruita nel primo secolo d.C. con pietra della Valpolicella, l'Arena di Verona è sopravvissuta grazie alla continua utilizzazione. Situata strategicamente nel nord Italia, serviva a intrattenere le truppe e a marcare la presenza romana nelle terre cisalpine.
La costruzione strategica fuori dalle mura l'anfiteatro veronese sorse a circa 70-80 metri dalle mura repubblicane della città,
di fronte all'angolo formato dalla cinta cittadina a meridione.
Questo evidenzia il fatto che non era stato previsto nel progetto originario della città. La metà del primo secolo a.C. fu un periodo di guerre civili, quindi non era realistica la costruzione di un edificio tanto imponente vicino alle mura, che avrebbe indebolito il sistema difensivo. Si conclude quindi che l'opera venne costruita in un periodo di pace, che coincide quasi sicuramente con l'inizio dell'età imperiale, attorno alla metà del primo secolo d.C.
L'arena fu edificata all'esterno delle mura della città romana per favorire l'afflusso degli spettatori ed evitare affollamenti nel centro urbano. Architettura e materiali di costruzione. Questo imponente anfiteatro, per dimensioni, è uno degli esempi più prestigiosi e importanti dell'architettura e dell'ingegneria romana.
Costruito in calcare della Valpolicella, oggi dell'anello esterno originale rimane la cosiddetta ala, caratterizzata da arcate a tre ordini,
sopra le quali sono conservate le indicazioni numeriche che favorivano l'ingresso ordinato degli spettatori. La forma ellittica è concepita per accogliere un gran numero di spettatori, circa 30.000, e per dare ai giochi spazio sufficiente.
Le misure totali dell'anfiteatro sono 152x123 metri circa. Di questi, l'arena occupa una superficie di 75x44 metri circa, mentre la cavea è larga una quarantina di metri.
La funzione nell'impero romano in questo edificio si svolgevano diversi tipi di spettacolo,
combattimenti tra gladiatori e cacce ad animali feroci ed esotici. Verona era situata in una posizione strategica lungo l'Adige ed era attraversata dalla Via Claudia Augusta, una strada che portava al passo del Brennero e consentiva i collegamenti con il nord Europa. Per questi motivi, Verona era una città molto frequentata e l'arena è stata costruita per accogliere un alto numero di spettatori che non erano solo i suoi cittadini. Sopravvivenza attraverso i secoli dell'anello esterno dell'arena, che ne costituiva la facciata, si conserva solo un breve tratto. Sotto il regno di Teodorico, tra il 493 e il 526 d.C., l'anello esterno fu in parte demolito per la costruzione della seconda cinta muraria della città e, fino al Rinascimento, l'arena fu usata come cava di pietra. A partire dall'età medievale gli arcovoli esterni vennero dati in affitto dal comune. Fino al XVI secolo vi furono relegate le prostitute mentre, in epoca successiva, vi trovarono posto botteghe artigiane. Lo spazio interno fu adibito nel corso del tempo a diversi usi, come l'amministrazione della giustizia, feste, spettacoli, corse. La Rinascita moderna. Dal 1913 al Festival Lirico fu l'anno 1913 che vide la prima rappresentazione di un'opera all'interno dell'arena. Era l'Aida di Giuseppe Verdi, e da allora questo monumento divenne la sede e il simbolo della stagione lirica estiva veronese, rassegna famosa in tutto il mondo. L'anfiteatro ha continuato a ospitare spettacoli ed eventi nel corso dei secoli, ed è ancora oggi famoso in tutto il mondo per l'Arena di Verona Opera Festival. È uno degli anfiteatri antichi giunto a noi con il miglior grado di conservazione, grazie ai sistematici restauri eseguiti fin dal Cinquecento e alla sua continua utilizzazione funzionale.
Il viaggio continua con il prossimo tema in elenco.
Hubert Cecil Boots e l'aspirapolvere a vuoto. La rivoluzione dell'igiene domestica del 1901. Prima del 1901, la pulizia meccanica soffiava via la polvere con aria compressa, redistribuendola nell'ambiente. L'ingegnere britannico Hubert Cecil Boots ebbe l'intuizione opposta. Aspirare attraverso un filtro per intrappolarla, rivoluzionando l'igiene domestica e la salute respiratoria pubblica. Il paradosso della pulizia preaspirazione alla fine del XIX secolo, la pulizia meccanica dei tappeti e dei tessuti domestici rappresentava un paradosso igienico riconosciuto ma apparentemente irrisolvibile. I dispositivi disponibili utilizzavano getti di aria compressa per sollevare polvere e detriti dalle superfici tessili, basandosi sul principio che la forza del getto avrebbe espulso lo sporco fuori dalle finestre o verso zone meno frequentate dell'abitazione. Questa metodologia non solo era inefficace nel rimuovere realmente la contaminazione, ma aggravava attivamente la situazione sanitaria ridistribuendo particolato, acari, batteri e spore fungine nell'aria ambiente, dove rimanevano sospesi per ore prima di depositarsi nuovamente su superfici e penetrare nelle vie respiratorie degli occupanti. Nelle città industriali vittoriane, dove l'inquinamento atmosferico da combustione di carbone già comprometteva gravemente la qualità dell'aria interna, questo metodo di pulizia contribuiva significativamente all'incidenza di malattie respiratorie croniche. L'intuizione di Boots e il test empirico Hubert Cecil Boots, ingegnere civile specializzato in costruzioni ferroviarie e strutture metalliche, assistette nel 1901 a una dimostrazione di un dispositivo americano di pulizia a soffio in un ristorante di Londra. Osservando l'inutilità del sistema, Boots concepì l'inversione concettuale. Invece di soffiare via lo sporco, perché non aspirarlo attraverso un filtro che lo intrappolasse permanentemente? La leggenda, suffragata da testimonianze contemporanee, narra che Boots testò empiricamente la sua teoria sul posto, inginocchiandosi e applicando le labbra a un sedile di velluto della poltrona del ristorante, aspirando violentemente. Il risultato fu la formazione di una macchia nera di polvere concentrata sul fazzoletto che aveva interposto tra le labbra e il tessuto, dimostrazione viscerale dell'efficacia del principio di aspirazione. Boots quasi soffocò nell'esperimento, ma la prova del concetto era stata stabilita in modo inequivocabile. Il Puffing Billy. Ingegneria su scala industriale. Trasformare l'intuizione in dispositivo funzionale richiese soluzioni ingegneristiche sofisticate. Il primo prototipo di Boots, battezzato ironicamente Puffing Billy in riferimento alle locomotive a vapore, era una macchina imponente azionata da un motore a combustione interna alimentato a petrolio. Le dimensioni e il peso la rendevano impossibile da manovrare all'interno delle abitazioni, portando Boots a sviluppare un modello di servizio mobile. Il Puffing Billy veniva montato su un carro trainato da cavalli e parcheggiato in strada davanti all'edificio da pulire. Lunghi tubi flessibili di tela rinforzata, con diametro di circa 10 cm, venivano fatti passare attraverso finestre e porte, raggiungendo l'interno delle stanze. L'operatore manovrava l'ugello terminale del tubo sulle superfici da pulire, mentre il motore esterno generava il vuoto necessario all'aspirazione. Il sistema di filtrazione consisteva in sacchi di tessuto denso che intrappolavano le particelle solide mentre l'aria aspirata veniva espulsa nuovamente nell'atmosfera esterna. Periodicamente, i sacchi dovevano essere rimossi e svuotati, operazione che generava inevitabilmente dispersione di polvere, ma la quantità di contaminante effettivamente rimossa dagli ambienti interni rappresentava comunque un miglioramento radicale rispetto ai metodi precedenti. Adozione commerciale e resistenze sociali, il servizio di pulizia di Boots, commercializzato attraverso la British Vacuum Cleaner Company fondata nel 1902. Inizialmente si rivolse a clientela aristocratica e istituzioni prestigiose. La famiglia reale britannica commissionò la pulizia dell'abbazia di Westminster in preparazione dell'incoronazione di Edoardo VII nel 1902, conferendo al servizio un'aura di rispettabilità e modernità. Tuttavia, l'adozione non fu priva di ostacoli. Il rumore assordante del motore a combustione e la vista inconsueta di tubi che penetravano nelle finestre delle abitazioni provocarono reazioni ostili. In alcune giurisdizioni, le autorità municipali tentarono di vietare l'operazione dei veicoli aspirapolvere in strada, citando disturbo della quiete pubblica e ostruzione del traffico. I cavalli che trainavano carrozze vicine si spaventavano frequentemente al rombo del motore. Il costo del servizio era proibitivo per la classe media. Una sessione di pulizia completa di un'abitazione poteva costare l'equivalente del salario mensile di un operaio specializzato, limitando l'accesso a elite economiche. Questa barriera economica stimolò la ricerca di soluzioni più compatte ed economiche che potessero essere possedute e operate direttamente dalle famiglie. Miniaturizzazione e democratizzazione dell'aspirapolvere. La miniaturizzazione dell'aspirapolvere fu abilitata da due sviluppi tecnologici: l'introduzione di motori elettrici compatti ad alte prestazioni e la standardizzazione delle reti elettriche domestiche urbane. Negli anni 20 del XX secolo, aspirapolvere portatili elettrici iniziarono a essere prodotti in serie da aziende come Hoover negli Stati Uniti e Electrolux in Svezia. Questi dispositivi, inizialmente ancora pesanti e ingombranti secondo gli standard contemporanei, rappresentavano comunque un progresso trasformativo rispetto al Puffing Billy. Il modello Hoover del 1998 introduceva la spazzola rotante motorizzata, che agitava meccanicamente i tappeti facilitando il distacco di polvere incorporata nelle fibre, combinando azione meccanica e aspirazione in un unico dispositivo integrato. La diffusione di massa dell'aspirapolvere nelle case del ceto medio occidentale avvenne principalmente tra gli anni 30 e 50 del XX secolo, parallelamente all'elettrificazione rurale e alla crescita economica del dopoguerra. Questo processo di democratizzazione tecnologica trasformò l'aspirapolvere da lusso aristocratico a elettrodomestico standard, contribuendo significativamente alla riduzione del tempo dedicato alle faccende domestiche. Impatto sulla salute pubblica e igiene ambientale. L'introduzione dell'aspirazione meccanica ebbe conseguenze misurabili sulla salute respiratoria pubblica. Studi epidemiologici condotti nella seconda metà del XX secolo hanno documentato correlazioni tra la diffusione degli aspirapolvere e la riduzione dell'incidenza di asma, allergie e infezioni respiratorie, particolarmente nelle aree urbane dove l'inquinamento atmosferico esterno rimaneva problematico. La rimozione fisica di acari della polvere, allergeni proteici e spore fungine dagli ambienti domestici attraverso l'aspirazione regolare creò microambienti interni significativamente più salubri. L'efficacia era particolarmente pronunciata quando combinata con filtri ad alta efficienza, introdotti progressivamente nel corso del XX secolo, culminanti nei filtri HEPA capaci di trattenere il 99,97% delle particelle superiori a 0,3 micrometri. L'invenzione dell'aspirapolvere da parte di Hubert Cecil Boots rappresenta un esempio paradigmatico di come l'inversione concettuale di un approccio consolidato possa generare innovazioni trasformative. Il passaggio dal soffiare all'aspirare, apparentemente banale in retrospettiva, richiese un salto cognitivo che sfidava le pratiche igieniche stabilite. L'eredità di Boots trascende il dispositivo specifico per incarnare un principio più generale. Le soluzioni più efficaci ai problemi complessi spesso emergono dal ribaltamento radicale delle assunzioni implicite che vincolano il pensiero convenzionale.
Il viaggio continua con il prossimo tema in elenco. Lord Howe Island, l'ultimo avamposto dei coralli meridionali e laboratorio di conservazione restrittiva. Situata a 700 km a nord-est di Sydney, Lord Howe Island custodisce la barriera corallina più meridionale del pianeta. L'isolamento vulcanico millenario ha favorito endemismi unici. La gestione restrittiva, che limita a 400 i turisti simultanei, rappresenta un modello di conservazione efficace. Genesi vulcanica e posizione biogeografica estrema. Lord Howe Island rappresenta il residuo emerso di un'antica attività vulcanica sottomarina risalente a circa 7 milioni di anni fa, parte della catena vulcanica di Lord Howe che si estende per oltre 1000 km nel Pacifico sud-occidentale. La formazione geologica dell'isola seguì il pattern tipico dei vulcani di hotspot, dove il magma perfora la crosta oceanica in punti fissi mentre la placca tettonica si muove sopra di esso, creando catene di isole progressivamente più antiche allontanandosi dalla sorgente magmatica attiva. L'isola si trova a una latitudine di 31 gradi sud, posizione eccezionalmente meridionale per ecosistemi corallini tropicali. La barriera corallina che circonda l'isola rappresenta il limite latitudinale assoluto della distribuzione dei coralli costruttori di reef nell'emisfero australe. Questa posizione estrema è resa possibile dall'influenza termica della corrente dell'Australia orientale, un flusso oceanico caldo che origina nelle acque tropicali e trasporta temperature superiori ai 20 gradi Celsius fino a queste latitudini, creando un microclima marino anomalo che permette la sopravvivenza dei coralli. Endemismi evolutivi e isolamento riproduttivo. L'isolamento geografico prolungato di Lord Howe Island ha favorito processi di speciazione allopatrica che hanno prodotto una flora e fauna con tassi di endemismo eccezionali. La palma Oea forsteriana, conosciuta commercialmente come Kentia, è probabilmente la specie endemica più celebre, divenuta una delle piante ornamentali da interno più diffuse globalmente nonostante esista in natura esclusivamente su quest'isola di 11 km quadrati. L'evoluzione della Oea forsteriana e della specie congenere Oea belmoreana rappresenta un caso paradigmatico di speciazione simpatrica, dove due specie strettamente imparentate coesistono nello stesso territorio ma mantengono isolamento riproduttivo attraverso diversa fenologia di fioritura. La Oea forsteriana fiorisce in autunno su substrati calcarei costieri, mentre la Oea belmoreana fiorisce in primavera su suoli vulcanici delle zone interne montane, impedendo l'ibridazione nonostante la sovrapposizione geografica. La fauna avicola dell'isola include diverse specie e sottospecie endemiche, tra cui il rallo di Lord Howe, un uccello terrestre incapace di volo che si è evoluto in assenza di predatori mammaliani. Questa condizione di insularità predatore-free ha permesso la perdita evolutiva della capacità di volo, investimento energetico diventato superfluo in un ambiente privo di minacce terrestri. L'introduzione accidentale di ratti con le navi coloniali nel XIX secolo devastò le popolazioni di uccelli terrestri, portando all'estinzione diverse specie prima che programmi di eradicazione dei roditori fossero implementati. La barriera corallina al limite termico. La barriera corallina di Lord Howe Island ospita circa 90 specie di coralli duri, un numero ridotto rispetto alle barriere tropicali equatoriali ma notevole considerando le condizioni termiche marginali. Le temperature invernali dell'acqua possono scendere fino a 17 gradi Celsius, vicino al limite inferiore di tolleranza termica della maggior parte delle specie coralline, che richiedono tipicamente temperature superiori a 18 gradi per la calcificazione attiva. La composizione specifica della comunità corallina riflette questa pressione selettiva termica. Dominano specie particolarmente resistenti al freddo e caratterizzate da strategie vitali conservative, con tassi di crescita ridotti ma elevata. Longevità. L'assenza di specie coralline a crescita rapida tipiche delle acque tropicali calde rende il reef di Lord Howe particolarmente vulnerabile a disturbi, poiché i tempi di recupero dopo eventi di mortalità sono misurati in decenni piuttosto che anni. Paradossalmente, questa posizione al limite meridionale conferisce alla barriera una potenziale resilienza ai cambiamenti climatici. Mentre i reef tropicali stanno subendo eventi di sbiancamento sempre più frequenti e severi a causa del riscaldamento oceanico, i coralli di Lord Howe potrebbero beneficiare inizialmente dall'aumento delle temperature medie, estendendo la stagione di crescita e potenzialmente incrementando la biodiversità tramite la colonizzazione di specie attualmente limitate a latitudini inferiori. Modello di gestione conservazionista restrittiva. La gestione di Lord Howe Island rappresenta uno dei casi più rigorosi di conservazione attraverso limitazione dell'accesso umano. Il numero massimo di visitatori simultaneamente presenti sull'isola è fissato a 400, limite imposto attraverso un sistema di permessi che controlla l'accesso ai voli e alle strutture ricettive. La popolazione residente permanente è limitata a circa 350 individui, e nuove residenze permanenti sono soggette a restrizioni severe. Questa politica di capacità di carico controllata si basa sul riconoscimento che l'ecosistema insulare, caratterizzato da risorse idriche limitate, sistemi di gestione dei rifiuti ridotti e fragilità ecologica intrinseca, non può sostenere flussi turistici di massa senza degrado irreversibile. Il modello economico risultante privilegia turismo di alto valore con impatto ridotto, dove i costi elevati dell'accesso selezionano visitatori disposti a pagare premium per esperienze in ambienti naturali integri. Eradicazione dei predatori introdotti. Il programma di eradicazione dei ratti introdotti rappresenta uno degli interventi conservazionisti più significativi nella storia dell'isola. I ratti, giunti accidentalmente con navi nell'Ottocento, decimarono le popolazioni di uccelli terrestri e nidificanti al suolo, portando all'estinzione almeno 5 specie endemiche. Il rallo di Lord Howe fu ridotto a una popolazione di appena 30 individui prima dell'inizio degli sforzi di conservazione attiva. Nel 2011, un'operazione su larga scala distribuì esche rodenticide mediante elicotteri su tutta l'isola, raggiungendo anche le zone montane inaccessibili. Il successo dell'eradicazione fu verificato mediante monitoraggio intensivo con trappole fotografiche e rilevatori di tracce. L'assenza di reinvasioni è garantita da protocolli di biosicurezza rigorosi che ispezionano tutte le imbarcazioni e i carichi in arrivo. Il recupero delle popolazioni aviarie post-eradicazione è stato documentato quantitativamente. Il rallo di Lord Howe ha raggiunto una popolazione stimata superiore ai 200 individui, permettendo la rimozione dallo stato di pericolo critico di estinzione. Altre specie di uccelli marini hanno incrementato il successo riproduttivo drammaticamente, con alcune colonie che hanno triplicato le dimensioni in un decennio. Disconnessione digitale e preservazione dell'esperienza del silenzio. Un aspetto peculiare di Lord Howe Island è la quasi totale assenza di connettività digitale ad alta velocità. L'isola dispone di connessione internet satellitare limitata, insufficiente per supportare streaming video o comunicazioni dati intensive. La copertura cellulare è assente, e i visitatori devono accettare una disconnessione forzata dalle comunicazioni digitali contemporanee. Questa condizione, inizialmente conseguenza della remotezza geografica e dei costi infrastrutturali proibitivi, è stata progressivamente riconosciuta come valore aggiunto piuttosto che limite. La preservazione di una dimensione di silenzio elettromagnetico e l'impossibilità di distrazione digitale costante creano un'esperienza di immersione nella natura sempre più rara nel mondo iperconnesso. Alcuni ospiti riportano questa disconnessione forzata come l'aspetto più trasformativo della visita, permettendo una presenza mentale e un'attenzione sensoriale all'ambiente altrimenti compromesse dalla disponibilità ubiqua di stimolazione digitale. Sfide future e adattamento climatico. Nonostante la gestione esemplare, Lord Howe Island affronta sfide crescenti legate ai cambiamenti climatici globali. L'innalzamento del livello del mare minaccia le zone costiere basse dove si concentrano insediamenti umani e habitat critici per specie endemiche. L'acidificazione oceanica riduce la capacità di calcificazione dei coralli, rallentando la crescita del reef e la sua capacità di tenere il passo con l'innalzamento del livello marino. Le temperature oceaniche estive stanno aumentando gradualmente, e sebbene l'incremento moderato possa inizialmente favorire la crescita corallina, il superamento di soglie termiche critiche potrebbe innescare eventi di sbiancamento anche a queste latitudini meridionali. Il monitoraggio continuo della temperatura dell'acqua e dello stato di salute dei coralli permette rilevazione precoce di stress termici e interventi adattativi. Lord Howe Island rappresenta un laboratorio naturale di conservazione dove la limitazione rigorosa dell'impatto antropico ha permesso il mantenimento di ecosistemi funzionali e il recupero di specie sull'orlo dell'estinzione. Il modello gestionale restrittivo dimostra che la protezione efficace della biodiversità insulare richiede coraggio politico nell'imporre limiti all'accesso umano, resistendo alle pressioni economiche per la massimizzazione dei flussi turistici. In un'epoca di crisi ecologica accelerata, l'esempio di Lord Howe offre speranza che interventi decisivi e scientificamente informati possano invertire traiettorie di degrado apparentemente irreversibili. Procediamo spediti verso il seguente argomento.
Mura ciclopiche di Tirinto, il capolavoro dell'ingegneria micenea. Le mura sono spesse fino a 8-10 metri e costruite con massi calcarei di diverse tonnellate. Includono gallerie voltate a corbellatura all'interno dello spessore murario, usate come magazzini difensivi. La leggenda voleva che fossero costruite dai ciclopi per il re Preto. La cittadella fortificata dell'Argolide Tirinto fu un'antica città dell'Argolide, in Grecia, situata nel settore sudorientale della piana di Argo. Fa parte dell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Della città restano soltanto alcuni resti archeologici, le mura e le rovine del palazzo reale, scoperto da Heinrich Schliemann e Christos Zauntas nel 1884-1885. L'apogeo della civiltà micenea avvenne nel periodo terzo, intorno al 1400-1120 a.C., ed era caratterizzato dalla costruzione di potenti cittadelle e vasti palazzi. Le mura ciclopiche della fortezza di Tirinto, il cui spessore è in media di 6 metri, in qualche punto raggiungono ancora i 10 metri di altezza. La tecnica costruttiva megalitica. Le mura ciclopiche vengono utilizzate per recingere le cittadelle di Micene, di Argo, di Tirinto e per rafforzare artificialmente, con sbarramenti di pietra, siti già naturalmente protetti. Si presentano normalmente sotto forma di cortine murarie continue attraversate unicamente da porte sormontate da grandiosi monoliti disposti a formare rudimentali architravi. La muratura ciclopica è un tipo di pietra trovata nell'architettura micenea, costruita con massi di calcare, approssimativamente montati insieme con una distanza minima tra le pietre adiacenti e con malta di argilla o nessun uso di malta. I massi in genere sembrano non lavorati, ma alcuni potrebbero essere stati lavorati approssimativamente con un martello e gli spazi tra i massi riempiti con piccole pietre. Le gallerie voltate e i magazzini difensivi a sud-ovest e a sud, all'interno delle mura che qui hanno forma di bastione, sono sistemate alcune casematte accessibili mediante scale e allineate lungo corridoi. I passaggi e i singoli locali sono ricoperti da una volta a sesto acuto ottenuta mediante l'aggetto degli strati di pietre. Queste gallerie erano usate come magazzini difensivi per conservare provviste durante gli assedi. Dobbiamo rappresentarci il coronamento delle mura come un cammino di ronda, costruito con mattoni crudi e travi. Alla fine del XIII secolo a.C., le installazioni erano composte di tre parti: la rocca inferiore, a nord, che si estendeva lungo tutto lo sperone; la piccola rocca centrale, divisa dalla prima da forti mura; e, a sud, la rocca superiore, che era la più fortificata, con il palazzo. Il mito dei ciclopi costruttori nella mitologia greca si diceva che la città avesse preso il nome da Tirinto, figlio di Argo e nipote di Zeus e Niobe. La tradizione associa le mura a Preto, figlio di Abante, il quale, inseguito da suo fratello Acrisio, fuggì in Licia. Con l'aiuto dei Lici riuscì a tornare in Argolide. Lì, Preto occupò Tirinto e la fortificò con l'assistenza dei ciclopi muratori detti gasterochiri. Pausania, scrittore e viaggiatore greco del II secolo d.C., ha dedicato un breve commento a Tirinto, scrivendo che le mura sono fatte di pietre rozze, e la grandezza di ciascuna di loro è tale, che una coppia di muli non potrebbe neppure smuovere un poco la più piccola di esse. Il termine deriva dalla convinzione dei greci classici che solo i mitici ciclopi avevano la forza di muovere gli enormi massi che costituivano queste mura. L'importanza archeologica e architettonica a Tirinto siamo di fronte all'ultima espressione, ma anche alla più spettacolare, di sistema murario megalitico dell'antico Mediterraneo. Edificate con blocchi di calcare non lavorati di dimensioni titaniche, alcuni pesano oltre 10 tonnellate. Erano così massicce che gli autori successivi credevano non potessero essere state costruite da esseri umani. L'architettura continentale. Micenea, nell'organizzare le sue strutture difensive, mostra i caratteri di una creazione originale con un rinnovato e peculiare modo di concepire ed eseguire l'opera muraria in pietra. Le mura di Tirinto rappresentano il culmine dell'ingegneria militare dell'età del bronzo, testimoniando la potenza e la sofisticatezza della civiltà micenea. Il sito archeologico continua a stupire visitatori e studiosi per l'imponenza delle sue fortificazioni megalitiche.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Stonehenge, i giganti del nord e l'enigma del megalitismo britannico. Stonehenge è l'icona del megalitismo europeo, costruita in fasi successive tra il 3000 e il 2000 a.C. Il trasporto di blocchi di 40 tonnellate da cave distanti oltre 200 km e l'impiego di giunti a tenone tipici della falegnameria rappresentano conquiste ingegneristiche straordinarie. Le fasi costruttive e la cronologia del monumento Stonehenge non fu costruito in un'unica campagna edilizia, ma rappresenta il risultato di modifiche architettoniche successive che si estesero per oltre un millennio. La prima fase, databile intorno al 3000 a.C., consisteva in un semplice terrapieno circolare con un fossato esterno, pali di legno e le Aubrey Halls, 56 fosse disposte in cerchio il cui scopo rimane oggetto di dibattito archeologico. La seconda fase, intorno al 2500 a.C., vide l'introduzione delle bluestones, pietre di dolerite di colorazione bluastra provenienti dalle colline Preseli nel Galles occidentale. Queste pietre, sebbene più piccole rispetto ai massi successivi, possedevano evidentemente un significato spirituale o rituale particolare che giustificò lo sforzo immane del loro trasporto. La fase finale, completata intorno al 2000 a.C., introdusse le massicce pietre sarsen che costituiscono la struttura iconica visibile oggi, i triliti e il circolo esterno. Il trasporto delle pietre sarsen, ingegneria neolitica. Le pietre sarsen, blocchi di arenaria silicizzata estremamente dura, provengono dalle Marlborough Downs, situate circa 30 km a nord di Stonehenge. Il peso di questi megaliti varia considerevolmente, gli architravi pesano circa 10 tonnellate, mentre i montanti verticali più massicci raggiungono le 40 tonnellate. Il trasporto di masse così considerevoli senza tecnologie metalliche avanzate o animali da traino sufficientemente robusti rappresenta una delle conquiste più impressionanti dell'ingegneria neolitica. Gli esperimenti archeologici condotti nel XX secolo hanno dimostrato che il metodo più plausibile consisteva nell'utilizzo di slitte di legno trascinate su rotaie lubrificate con grasso animale. Un singolo blocco da 25 tonnellate richiedeva probabilmente la forza coordinata di 500 uomini, oltre a un sistema elaborato di leve e rulli per superare pendenze e ostacoli naturali. Il percorso doveva essere preparato accuratamente, rimuovendo vegetazione e irregolarità del terreno. Le bluestones e il trasporto dal Galles. Il trasporto delle bluestones rappresenta un enigma ancora più affascinante. Queste pietre, più piccole ma comunque pesanti fino a 4 tonnellate, furono trasportate dalle colline Preseli nel Pembrokeshire, una distanza di oltre 240 km in linea d'aria. Il percorso effettivo, che doveva aggirare ostacoli geografici, era certamente superiore ai 300 km. La teoria più accreditata prevede un trasporto misto, via terra fino alla costa gallese, poi via mare lungo il canale di Bristol, risalendo fiumi come il Severn e l'Avon mediante Zattere, e infine nuovamente via terra per l'ultimo tratto. Questo itinerario complesso richiedeva competenze navali e idrauliche notevoli, oltre a una pianificazione logistica che coinvolgeva probabilmente alleanze tra diverse comunità tribali lungo il percorso. La scelta di trasportare queste pietre specifiche da una distanza così considerevole, quando materiali adatti erano disponibili molto più vicino, suggerisce che le Blue Stones possedessero un significato religioso o simbolico particolare, forse legato a proprietà acustiche peculiari o a credenze riguardanti le loro origini geografiche. I giunti a Tenone e Mortasa. Un'innovazione unica a Stonehenge si distingue da tutti gli altri complessi megalitici per l'impiego di sofisticate tecniche di connessione tra le pietre. Gli architravi orizzontali che collegano i montanti verticali sono fissati mediante giunti a Tenone e Mortasa, un sistema tipicamente impiegato nella falegnameria ma qui applicato alla lavorazione della pietra con straordinaria precisione. Ogni architrave presenta sulla sua superficie inferiore due cavità concave, le mortase, che si incastrano perfettamente con protuberanze convesse, i tenoni, ricavate sulla sommità dei montanti verticali. Questo sistema garantiva stabilità strutturale impedendo lo scivolamento laterale degli architravi. Inoltre, gli architravi erano collegati l'uno all'altro mediante giunti maschio-femmina alle estremità, creando un anello continuo e autoportante. La realizzazione di questi incastri richiedeva una lavorazione della pietra estremamente accurata, ottenuta mediante percussione con magli di pietra più dura e probabilmente con l'ausilio di abrasivi. La precisione millimetrica degli allineamenti dimostra una comprensione sofisticata dei principi strutturali e delle tolleranze costruttive. Funzione astronomica e rituale. Gli allineamenti astronomici di Stonehenge sono stati oggetto di studi approfonditi. L'asse principale del monumento è orientato verso il punto dell'orizzonte dove sorge il sole durante il solstizio d'estate, mentre l'allineamento opposto indica il tramonto del solstizio d'inverno. Questi orientamenti suggeriscono che il sito servisse come osservatorio astronomico e calendario per determinare momenti cruciali del ciclo agricolo. Tuttavia, l'interpretazione puramente astronomica è stata integrata con ipotesi più complesse che vedono Stonehenge come centro cerimoniale per rituali legati al culto degli antenati e ai cicli di morte e rinascita. Le Aubrey Halls contenevano resti cremati, indicando una funzione funeraria. Il paesaggio circostante include numerosi tumuli sepolcrali e l'Avenue, un viale cerimoniale che collegava Stonehenge al fiume Avon, suggerendo processioni rituali. Organizzazione sociale e forza lavoro. La costruzione di Stonehenge richiedeva non solo competenze tecniche, ma anche un'organizzazione sociale complessa capace di mobilitare e coordinare migliaia di lavoratori per periodi prolungati. Le stime suggeriscono che la fase finale del monumento richiese circa 30 milioni di ore di lavoro, distribuite su diversi decenni. Questo livello di investimento collettivo implica l'esistenza di un'autorità centralizzata, probabilmente una classe sacerdotale o capi tribali con potere coercitivo o carisma religioso sufficiente a motivare comunità disperse. L'analisi isotopica dei resti umani rinvenuti suggerisce che partecipanti al cantiere provenivano da regioni remote della Gran Bretagna, indicando che Stonehenge fungeva da centro aggregante per un'area culturale estesa. Stonehenge rimane uno dei monumenti più enigmatici dell'antichità, simbolo della capacità umana di concepire e realizzare imprese che trascendono le necessità immediate di sopravvivenza. La sua costruzione testimonia non solo abilità tecniche notevoli, ma anche una visione cosmologica articolata e un'organizzazione sociale capace di progetti transgenerazionali. Nonostante secoli di ricerche, molti aspetti del monumento restano misteriosi, alimentando il fascino di un'opera che continua a interrogare la nostra comprensione delle società neolitiche. Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
La transizione energetica e la mobilità sistemica. Batterie a stato solido e stoccaggio avanzato. La transizione energetica richiede tecnologie capaci di disaccoppiare crescita economica ed emissioni di carbonio. Le batterie a stato solido, lo stoccaggio termico in sabbia, l'idrogeno verde e l'energia osmotica rappresentano le frontiere dello stoccaggio energetico che trasformeranno mobilità, industria pesante e reti elettriche. Oltre l'automobile elettrica, una visione sistemica, la narrativa dominante sulla transizione energetica si concentra spesso sulla sostituzione dei veicoli a combustione interna con automobili elettriche, presentando questa trasformazione come soluzione primaria alla crisi climatica. Tuttavia, una prospettiva sistemica rivela che la decarbonizzazione completa dell'economia richiede interventi molto più profondi e diversificati, che affrontino settori come l'industria pesante, il riscaldamento urbano, il trasporto marittimo e aereo, e la stabilizzazione delle reti elettriche alimentate da fonti rinnovabili intermittenti. Le tecnologie di stoccaggio energetico avanzato rappresentano il collo di bottiglia critico di questa transizione. L'intermittenza della generazione solare ed eolica richiede sistemi capaci di immagazzinare energia per ore, giorni o persino stagioni, rilasciandola quando la domanda supera la produzione istantanea. Parallelamente, settori industriali come la produzione di acciaio e cemento necessitano di vettori energetici ad alta densità compatibili con processi termici estremi. Batterie a stato solido. Sicurezza e densità energetica. Le batterie agli ioni di litio attualmente dominanti utilizzano elettroliti liquidi infiammabili, che rappresentano un rischio intrinseco di incendio e limitano la densità energetica raggiungibile. Le batterie a stato solido sostituiscono l'elettrolita liquido con materiali solidi ceramici o polimerici, eliminando il rischio di combustione e permettendo configurazioni chimiche più aggressive che aumentano drasticamente la capacità di stoccaggio. Gli elettroliti solidi ceramici, come i composti a base di litio, lantanio e zirconio, presentano conducibilità ionica comparabile agli elettroliti liquidi a temperatura ambiente, superando uno degli ostacoli tecnici principali che hanno ritardato per decenni l'adozione commerciale. Gli elettroliti polimerici offrono invece maggiore flessibilità meccanica, facilitando la produzione e l'integrazione in geometrie complesse. I vantaggi delle batterie a stato solido sono molteplici: densità energetica potenzialmente doppia rispetto alle batterie litio-ione convenzionali, permettendo autonomie superiori ai 1000 km per veicoli elettrici senza aumento di peso, cicli di carica-scarica superiori a 5000, estendendo la vita utile della batteria oltre i 20 anni, temperature operative più ampie, da meno 40 a più 80 gradi Celsius, riducendo la necessità di sistemi di raffreddamento complessi. Stoccaggio termico in sabbia. Economicità e scala. Una delle innovazioni più sorprendenti nel campo dello stoccaggio energetico è l'utilizzo di sabbia come mezzo di accumulo termico. Questo approccio, già implementato in impianti pilota in Finlandia, sfrutta la capacità termica della sabbia e la sua disponibilità illimitata e a costo pressoché nullo per immagazzinare calore ad alta temperatura generato da surplus di elettricità rinnovabile. Il processo è concettualmente semplice. L'elettricità in eccesso dalla rete, prodotta durante picchi di generazione eolica o solare, viene convertita in calore mediante resistenze elettriche. Questo calore viene trasferito alla sabbia contenuta in silos isolati termicamente, portandola a temperature superiori ai 500 gradi Celsius. La sabbia mantiene il calore per settimane o mesi grazie all'isolamento, e il calore accumulato può essere estratto gradualmente per alimentare reti di teleriscaldamento urbano. Il vantaggio principale di questo sistema è l'economicità, un megawattora di capacità di stoccaggio termico in sabbia. Costa una frazione rispetto a batterie elettrochimiche equivalenti. Questo rende il sistema ideale per stoccaggio stagionale, bilanciando la produzione estiva abbondante con la domanda di riscaldamento invernale elevata nei climi nordici. L'efficienza di conversione elettricità-calore-calore è superiore al 90%, rendendo il sistema competitivo anche dal punto di vista energetico. Idrogeno verde. Vettore energetico per l'industria pesante. L'idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua utilizzando elettricità rinnovabile rappresenta uno dei vettori energetici più promettenti per decarbonizzare settori industriali incompatibili con l'elettrificazione diretta. La produzione di acciaio, che attualmente contribuisce per circa l'8% alle emissioni globali di anidride carbonica, può essere rivoluzionata sostituendo il carbone con idrogeno come agente riducente del minerale di ferro. Il processo di riduzione diretta del ferro mediante idrogeno produce acqua come unico sottoprodotto, eliminando completamente le emissioni di carbonio. Impianti pilota in Svezia e Germania stanno già dimostrando la fattibilità tecnica di questa trasformazione, sebbene la scalabilità economica richieda una riduzione drastica dei costi dell'idrogeno verde, attualmente superiori a $5 per chilogrammo contro meno di $2 per l'idrogeno da reforming di metano. L'industria chimica rappresenta un altro settore critico per l'idrogeno verde. La produzione di ammoniaca, essenziale per i fertilizzanti sintetici che alimentano la metà della popolazione globale, consuma attualmente idrogeno derivato da combustibili fossili. La transizione verso idrogeno verde eliminerebbe circa il 2% delle emissioni globali, un contributo apparentemente marginale ma strategicamente rilevante. Il trasporto marittimo di lungo corso rappresenta un'applicazione promettente per l'idrogeno. Le celle a combustibile alimentate a idrogeno o l'utilizzo di ammoniaca liquida come combustibile derivato dall'idrogeno offrono alternative ai combustibili marini pesanti attualmente impiegati, responsabili di emissioni significative di anidride carbonica e inquinanti atmosferici. Energia osmotica. Sfruttare i gradienti salini. L'energia osmotica rappresenta una frontiera meno conosciuta ma potenzialmente rilevante dello stoccaggio e della generazione energetica rinnovabile. Il principio si basa sullo sfruttamento del gradiente di concentrazione salina che esiste naturalmente tra acqua dolce e acqua marina alle foci dei fiumi. Quando due soluzioni con concentrazioni saline diverse sono separate da una membrana semipermeabile, l'acqua migra spontaneamente dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata, generando una pressione osmotica sfruttabile per produrre lavoro meccanico. Gli impianti pilota utilizzano membrane polimeriche avanzate che permettono il passaggio selettivo dell'acqua ma trattengono gli ioni disciolti. La pressione osmotica generata dal flusso d'acqua attraverso la membrana può raggiungere 25 atmosfere, equivalente a una colonna d'acqua di 250 metri, sufficiente ad azionare turbine idrauliche. Il vantaggio dell'energia osmotica è la prevedibilità. A differenza del solare e dell'eolico, il flusso fluviale è relativamente costante su scala giornaliera, fornendo una generazione di base stabile. Il potenziale teorico globale è stimato in circa 2000 terawattora annui, equivalente a circa un decimo della produzione elettrica mondiale. Tuttavia, l'efficienza attuale delle membrane e i costi di investimento rimangono ostacoli alla commercializzazione su larga scala. Integrazione sistemica e prospettive future: la transizione energetica non sarà abilitata da una singola tecnologia miracolosa, ma dall'integrazione sinergica di molteplici soluzioni ottimizzate per contesti specifici. Le batterie a stato solido domineranno la mobilità leggera e lo stoccaggio distribuito di breve durata. Lo stoccaggio termico in materiali economici, come la sabbia, gestirà il bilanciamento stagionale per il riscaldamento urbano. L'idrogeno verde decarbonizzerà industrie pesanti e trasporti difficilmente elettrificabili. L'energia osmotica contribuirà alla generazione di base prevedibile. Il successo di questa trasformazione dipende da investimenti massicci in ricerca, sviluppo e deployment industriale, sostenuti da politiche pubbliche che internalizzi i costi ambientali dei combustibili fossili. La finestra temporale per implementare queste tecnologie e limitare il riscaldamento globale sotto i 2 gradi Celsius si sta rapidamente chiudendo, rendendo l'accelerazione della transizione energetica una priorità esistenziale per la civiltà contemporanea. La transizione energetica rappresenta la più grande trasformazione infrastrutturale della storia umana, paragonabile all'elettrificazione del XX secolo, ma con una complessità e un'urgenza immensamente maggiori. Le tecnologie di stoccaggio avanzato non sono semplici miglioramenti incrementali, ma abilitatori fondamentali di un sistema energetico completamente ripensato, dove la produzione intermittente rinnovabile sostituisce la generazione fossile continua, e dove i vettori energetici sono ottimizzati per minimizzare l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!